m'hai provocato e io ti distruggo adesso. Io me ne magno.
Fratelli e sorelle nel True Crime, ciao. E ciao a te, Mauro.
Ciao Tom.
Finalmente, sono super eccitata per questa puntata. Io l'ho scritta con tantissimo amore e spero che si noterà questo, perché oggi vi voglio portare a casa mia, a San Pietroburgo. E spero che conoscete questa città. E sicuramente per un estraneo pare cartolina, ma fidatevi, non lo è. E da dove viene il nome strano di questa puntata? San Smembroburgo? Allora, è un piccolo umorismo cittadino. Vi ricordate che prima San Pietroburgo si chiamava Leningrado? Ecco, da qualche tempo, in slang, la mia città ogni tanto si chiama Rasclingrado, dalla parola rasclignac, smembrare. E quindi ecco, ve l'ho tradotto in modo creativo, spero che apprezzate. Viene dal fatto che ultimamente la cronaca nera cittadina è abbastanza strana. Nel senso che apparentemente non ci vada a ammazzare gente se non la poi fa a pezzi. Smembramenti adesso sono il brand di San Pietroburgo. E devo dire che va abbastanza in vena con il vibe della città. Ma ora adesso ci serve il tuo sguardo da estraneo, già che ci sei vissuto per qualche anno. Come descrivi l'atmosfera?
Sì, ecco, io ci ho abitato per qualche anno e ai miei occhi di italiano mi ricordava un po' quella di Bologna, no? Sai, una città un po' surreale che ha una superficie tutta bella, vibrante, vivace, piena di giovani studenti, ma sotto un sacco di nebbie che mascherano cose inquietanti. E poi, se si pensa ai crimini pietroburghesi, la prima cosa che viene in mente è il Delitto e Castigo di Dostoevskij, no? Con la sua bella dose di gente morta ad accettata in testa. Ecco, diciamo una città fantasma tra sogno e realtà, fantasma nel senso non che sia vuota e disabitata, ma che ecco, c'ha questa doppia identità, un po' concreta e un po' no. E è così, San Pietroburgo è esattamente così. E oggi raccontiamo due storie e ognuna di loro ha un che di surreale. Tipo, non si capisce come un professore, uno storico, un esperto di storia dell'Ottocento o una dolcissima vecchietta possano rivelarsi dei veri mostri. E c'è un vibe leggermente mistico anche che speriamo riusciremo a trasmettervi. Quindi veramente godetevi queste due storie e godetevi l'atmosfera di decadenza che circonda i pietroburghesi.
La prima storia, dove Napoleone fa a pezzi la sua Josephine. Una delle cose più famose di San Pietroburgo sono le notti bianche. Durano da maggio a luglio, quindi già adesso più o meno, e sono il miglior periodo dell'anno. Ne parleremo più in là, ma pochi sanno che San Pietroburgo ha un altro tempo d'Okg, l'autunno. Insomma, l'autunno a San Pietroburgo comincia tutto frufru con il solino calduccio, alberi giallorossi. Si va a fare due passi fuori città, nei dintorni, ti godi i parchi spettacolarmente colorati, dalle noccioline ai scoiattolini, insomma, ti godi il paesaggio. Ma poi arriva lui, novembre. Insomma, come il novembre a San Pietroburgo, Mauro?
È di due colori, il grigio costante ed uniforme del cielo il nero della terra perché gli alberi sono completamente spogli e morti e il suolo diventa una fanghiglia bagnata,
Sì,
semicongelata.
abbiamo capito. Sei andato un po' in Bergman mode, ecco.
Esatto. Anche un po' Tarkovsky in bianco e nero, ecco.
Diciamo, dico sempre a tutti, se vuoi trasferirti a San Pietroburgo, prova a sopravvivere novembre senza suicidarti o almeno cadere in depressione grave. Se ce l'hai fatta, miei complimenti, non tutti ci riescono. Io non sempre ci riesco, veramente. Ecco, adesso devo portarvi nell'ambiente. Immagina, tu stai camminando per il lungo fiume in centro città alle 5 di notte del 9 novembre 2019. È novembre. C'è il vento umido, anzi, bagnato, che a colpi ti soffia in faccia. Ti fa dei schiaffoni, insomma. Fa freddo. Il vento ti penetra il capotto e peggio, cambia la direzione per tutto il tempo, così non ti rilassi. Stai odiando tutto il mondo. Sogni solo di arrivare finalmente a casa, toglierti le scarpe tutte umide e farti una tazza di tè bollente, magari con una goccia di qualche liquore che te lo sei meritato, secondo me. Ma ahimè, oggi il tuo destino è di entrare nella storia. Vedi un uomo, anziano, ma comunque distinto. Sta camminando a passi insicuri, con lo zaino che sembra pesante, e la sua figura sta contrastando tantissimo con il paesaggio. Il paesaggio lungo fiume è molto storico. È la parte forse più bella della città. È tutto circondato da palazzi storici e totalmente deserto a quell'ora di notte. E non si sa cosa stai facendo tu a quell'ora di notte fuori, boh. È stata una nottataccia, immagino. Solo il suono del fiume, Moika, disturba la calma notturna. Infatti, l'uomo, stremato, chiaramente pensa che nessuno lo vede. Sta cercando di togliersi lo zaino con l'intenzione chiaramente di buttarlo nel fiume. E ovviamente non si fa inquina, no? E tu vuoi dirgli la tua, ma davanti ai tuoi occhi, insieme a quel zaino, cade nel fiume. Ancora lo zaino è addosso. Quindi sei tenuto a chiamare i soccorsi, che ovviamente devi salvare la persona, anche se voleva inquinare, e i soccorsi arrivano in fretta e furia. L'uomo è incosciente, ma nessun danno fatto, lui è fortunato. E forse perché lo zaino che ancora aveva addosso lo teneva sulla superficie del fiume come una bolla. Uno dei soccorritori, in cerca dei documenti, apre lo zaino, esclama e salta via. Chiamate la polizia, urla! Dallo zaino, sui sanpietrini del lungo fiume, cade via una mano.
L'indomani tutta la città leggerà la cronaca nera locale come proprio dei matti, come se si leggesse un libro giallo di quelli classici, con la trama complicata che non penseresti mai di incontrare nella vita reale. E l'uomo ripescato dal fiume Moika con delle mani mozzate dentro lo zaino non era poi, scusate la parola, un coglione qualsiasi, anzi. Era uno studioso di fama mondiale, uno storico specializzato nella figura di Napoleone Bonaparte. Il suo nome Oleg Sokolov, 63 anni di età. I pezzi del corpo trovati nel suo zaino appartenevano invece alla sua amante, convivente e allieva, Anastasia Yeshchenko. Tomo?
Dai, questo è difficile. Yeshchenko.
Yeshchenko. Che di anni ne aveva 24.
Ma aspetta, devo sottolineare. Lui 63, lei 24. 40 anni di differenza.
Oleg Sokolov era una grossa figura appunto sulla scena scientifica, diciamo. Era stato insignito col titolo di cavaliere della Legion d'Onore, l'onorificenza francese. Era uno degli studiosi più citati al mondo quando si trattava di Napoleone Bonaparte. Sokolov fa il professore all'Università Statale di San Pietroburgo, però non è uno di quegli studiosi letterati topi da biblioteca, no? Come spesso ce li si può immaginare, specialmente quelli che si interessano delle epoche passate, gli storici come lui. Anzi, tutt'altro, Sokolov è un personaggio esuberante. È uno che partecipa alle polemiche online su Napoleone con i suoi colleghi, che a quanto pare esiste anche questo, polemiche che sembravano più una rap battle, per quanto erano accese e pubbliche. Proprio che si facevano il dissing tra di loro. Tu ne sai qualcosa?
Sì, era spettacolo. Sono dei personaggi incredibili. Lo seguivamo noi, il pubblico, in internet. Seguiva le battaglie di questi due personaggi esuberanti. Era bellissimo.
Insomma, un intellettuale esuberante, un po' un Vittorio Sgarbi, se vogliamo.
Sì, un po' sì. Vibe quello.
E tra le altre cose, Sokolov era il fondatore del movimento dei ricostruttori militari lì a San Pietroburgo, ovvero, sapete, quelle compagnie, diciamo, che ricostruiscono le famose battaglie del passato, in questo caso delle guerre napoleoniche. E in queste ricostruzioni il nostro professore, manco a dirlo, rigorosamente vestiva i panni di Napoleone stesso. E tutti lo chiamavano Sire.
Mi ricordo Mauro che aveva il gioco Medieval Total War e di là c'erano i personaggi che lo chiamavano mio signore, mio sire, mio signore, mio sire, mai addolcirsi.
Tu cliccavi sul soldatino e ti chiamava mio sire o imperatore. Sokolov si dice anche fosse un oratore, lettore, miracolosamente carismatico. Questo personaggio, sai, anziano ma affascinante, sempre molto ben vestito, bel profumato, parlava bene. E quando raccontava del suo amato Napoleone, si accendeva e brillava, così tanto che tutte le studentessine in prima fila lo guardavano e sospiravano con le stelline negli occhi, tipo quelle studentesse che guardavano Indiana Jones con scritto I love you sopra le palpebre. È un eroe romantico, insomma, Sokolov. Uno che faceva la parte di Napoleone anche nei balli storici, un altro aspetto della ricostruzione storica di cui lui si occupava. Bello. Ma che cosa deve avere uno che vuole essere Napoleone Bonaparte, oltre a un bel cappello triangolare? Deve avere, ovviamente, la sua Josephine.
So che dovrebbe essere Giuseppina, ma mi piace così. Ecco, comunque rovino un po' l'immagine di un eroe romantico adesso. Le studentesse sapevano bene che se vuoi sventolare un bel vestito al ballo storico e non sei una bellezza straordinaria, più che probabile adevi da. E da parte di Giuseppina di Beauharnais era normalmente interpretata da una giovanissima e piacevolissima amante ufficiale di signor Sokolov, sempre scelta tra le sue studentesse postgraduate. Amante ufficiale vuol dire che conviveva con lui, controllava i compiti dei suoi studenti, scriveva le sue lezioni e faceva dei PowerPoint. Insomma, quello che chiameremmo non un amante ma una schiavetta. E se voi immaginate che il professore era il sugar daddy di queste povere anime, no, non le pagava manco un centesimo, anzi, se loro con la borsa di studio di 50 euro al mese volevano farle un regalo costoso, accettava con gratitudine. E se pensate che le trattava bene a letto, neanche qua avete ragione. Dormivano in una stanza separata, una stanzetta da servitù che ci sono in vecchie case al centro da noi. Sono tipo 2 metri quadri, basta solo per un divano letto minuscolo. E perché sto raccontando di queste donne nel plurale? Perché la povera Anastasia non era l'unica. Il professore e lei avevano i rapporti da 4 anni, 4, cioè da quando ne aveva 20 più o meno. Faceva il terzo o massimo quarto anno di università. Tipo, calcoliamo, l'università adesso si comincia a 18 anni, io ho cominciato a 16, era quarto anno tipo 20 anni. Lei a 18, quindi era terzo, forse anche secondo anno, non lo so, giovanissima. Che schifo, mamma mia.
Moralista.
No, non sono. È un porco schifoso, ma vabbè.
A voi.
Prima di lei ce n'erano delle altre, poi lei non era unica così. Mi chiederete, come sappiamo in dettaglio come ci si viveva con il professore? Perché esisteva un'altra denuncia, fatta ancora nel 2008, fatta da una ragazza di nome Yekaterina, che era esattamente nella stessa situazione di Anastasia. La denuncia era, ragionatevi bene, per assalto e violenza domestica. E Yekaterina poi ha raccontato cosa è successo. Quindi adesso vogliamo ricostruire la dinamica dei rapporti di questa coppia strana. Cosa è successo quella sera? E ci basiamo in questo su deposizioni di Alexa Kalov e sui racconti di Caterina.
Anastasia, come le altre prima di lei, era un tipo di ragazza che molto spesso è un po' una vittima predestinata di un certo tipo di predatore. Una ragazza molto bella e intelligente, ma nonostante ciò molto insicura di sé. Si considerava brutta e stupida. E peggio, lei veniva da un villaggetto della provincia lontana, insomma, la Russia così tanto sterminata, no? Ecco, lei veniva da qualche villaggetto remoto ed era andata nella grande città per studiare. Ma lì nella metropoli non aveva nessuno a cui appoggiarsi, nessun parente, nessuno che potesse difenderla, fosse servito. Stava quindi in una situazione dove si sentiva psicologicamente molto insicura. E all'improvviso quest'uomo carismatico, che parla il francese, studioso di fama mondiale, che insegnava anche alla Sorbona di Parigi, le presta attenzioni. Lei si innamora come una matta. Ed era pronta a tutto per lui, a condividere il letto, a fargli compagnia, ad assisterlo nel lavoro. I genitori di Anastasia ovviamente non erano entusiasti di questo, ma che potevano fare? Non era la prima ragazza appena maggiorenne che si butta a capofitto in un rapporto con un uomo molto, molto, molto più adulto di lei. Forse era mancanza di sicurezza? Forse ricerca di una figura paterna? Chissà. Senza dubbio, però, lei era pronta ad affrontare e subire qualsiasi cosa per lui. E da subire ce n'era. A parte il comportamento da stronzo, se vogliamo, ma sostanzialmente innocuo che abbiamo già descritto, il nostro professore aveva delle tendenze decisamente violente. Tanto per cominciare, era maniacalmente geloso. Così tanto che aveva isolato la ragazza da tutto il mondo esterno, come spesso succede con questo tipo di uomini. Anastasia faceva l'attrice nel teatro dell'università, ma l'ha dovuto mollare. Ha rotto quasi tutti i rapporti con i suoi amici, ha abbandonato tutti i suoi hobby e le passioni che aveva. Il tutto perché al suo attempato principe azzurro non gli piaceva l'idea che lei se ne andasse in giro chissà dove, dinamica che è ben nota a tutti quanti, immagino. Ma lei non è che era una ameba passiva, così per niente. Lo dicono tutti. Anzi, aveva un carattere forte. Semplicemente lei lo amava troppo. Chiaramente, a 24 anni, già un po' più matura, probabilmente si era finalmente stufata del professore. E litigavano un sacco. L'ultima delle liti era la notte dell'8 settembre, quando Anastasia ha deciso di andare al compleanno di un suo ex compagno di università, cosa che al professore ovviamente non andava a genio. E ce la possiamo vedere sta lite proprio. Il professore ha fatto un video di 30 secondi, in cui Anastasia, chiaramente fuori di sé, dice che non lo ama più. Lo prende a parolacce e se ne scappa via di casa vestita tutta leggera. E fuori fa già sotto zero, eh? Lui, psicopatico che è, semplicemente gira questo video, tutto calmo. E lo ha consegnato poi al tribunale per far vedere che, secondo lui, anche lei a sua volta era violenta. Dice che l'ha aggredito con il coltello. Ma in quel video non vediamo assolutamente nessuna violenza. Vediamo solo una ragazza stanca, esasperata, che finalmente sbrocca perché non ne può più. Fatto sta che poi la ragazza, come abbiamo detto, in vestiti leggeri, deve per forza tornare a casa per prendere le sue cose. E non ne esce più.
È una cosa del genere che Mauro ci ha descritto, è già successa nel passato. Yekaterina, che abbiamo nominato, voleva mollare il professore, al che lui l'ha picchiata e minacciata di rovinarle la faccia con un ferro da stiro. Quando la ragazza era svenuta per il dolore, per colpi e per lo shock, immagino. Lui l'ha risvegliata con acqua in faccia e l'ha cacciata via da casa. Doloroso, certo, ma questo è l'esito fortunato al confronto con ciò che succede ad Anastasia. Lei è morta per un colpo di fucile, o più precisamente quattro colpi di fucile. Ma prima ancora è stata strangolata e aveva l'osso ioide, cartilagini e laringe rotte, ma era ancora viva quando il professor Sokolov ha tirato fuori il suo fucile a canne mozze. No pun intended. Il tutto, vi ricordo, succede l'8 novembre, ma il professor ha deciso di fare il bagno e il moico notturno il 9. Cosa è successo in queste 24 ore? Non mi crederete, ma il professor Sokolov ha avuto degli ospiti. Era un soirée molto piacevole ed intellettuale, con altri, immagino, studiosi di Napoleone. Il cadavere di povera Anastasia, rimaneva nascosto nella sua stanza per servitù, immagino per non spaventare gli ospiti. Sera del 9, Alexei Sokolov ha finalmente deciso che bisogna fare qualcosa nel proposito. Quindi lui prende la sega e la fa a pezzi. Prima gambe, poi la testa, poi le braccia, e decide di affogarla nel fiume nottetempo, quando nessuno lo vede. Il professor Sokolov diceva che si sentiva male, quasi sveniva, ma ha eroicamente completato la missione. Persistenza. Il resto lo sapete già, siete stati presenti. Era stremato fisicamente, quindi lo zaino con le mani e la pistola dentro l'ha tradito. Le altre parti del corpo erano ricercate per altri 10 giorni, ritrovate in 4 posti diversi della città, portate via dal fiume.
Ovviamente il professore non ha potuto negare la sua colpa, solo che, come abbiamo raccontato, cercava di incolpare anche Anastasia stessa, che, perché l'aveva provocato, diceva lui, perché l'aveva aggredito con il coltello. Ha detto, e cito testualmente, che la donna che lui amava era diventata un mostro davanti ai suoi occhi. Un mostro l'ha chiamata. Sokolov viene condannato a 12 anni e mezzo di carcere, due appelli rimbalzati senza tante cerimonie, e arrivederci, tanti saluti. A lui visibilmente dispiaceva tantissimo per se stesso, povero, massacrato dall'opinione pubblica, ignorante, zero tracce di pentimento. Non è che qualcuno se lo aspettava, anzi, se ci pensiamo è un crimine totalmente surreale. Quest'uomo nella sua vita aveva totalmente perso il contatto con la realtà. Dicono che era, diciamo, per uno scienziato, ecco, per uno studioso, era troppo preso dal suo tema di cui era più esperto, non era distaccato. Si diceva addirittura che era nato nell'epoca sbagliata. Un luminare, un personaggio esuberante, orgoglio cittadino. Ecco, immaginate l'anziano orgoglio della vostra città che fa a pezzi una ragazzetta e la butta nel fiume.
Chi sarebbe per Roma, secondo te?
Oh, beh, attualmente, Dio mio, chi è rimasto? Che è morto Gigi Proietti, va a pensare a qualcuno.
Vabbè, pensa a Gigi Proietti che
Pensa a
si
Gigi
sta
Proietti,
portando uno
ecco, buon anno,
zainetto.
ecco. Sembra un po' un horror psicologico, sai, quelli dove uno diventa posseduto dagli spiriti malvagi senza motivo. E c'è anche, in un altro punto della città, nel frattempo, una vecchietta simpatica, che anche lei ha fatto cose spettacolari a sua volta, e nessuno sa con precisione il perché. Parliamone.
La seconda storia sulla nonna più pericolosa del quartiere. Immaginate, nel hood, la granny più pericolosa nel hood, quella gangsta.
L'incubo gangsta del quartiere.
Sì, vabbè, se la prima era tragica, questa è un po' comica, a dire il vero. Prima abbiamo preso il vento gelido in faccia, adesso è il tempo di goderci le famose notti bianche. È il miglior tempo dell'anno. L'estate nordica è un periodo speciale che voi italiani non cogliereste mai. Mai. Pensa, vivi per 8-9 mesi praticamente in pausa, in attesa di questi 3 mesi d'estate, in uno stato psicologico fisso. E quando arrivano non vuoi perdere un secondo. Vai in giro non stop e di notte c'è più gente sulla prospettiva Nevsky, la prospettiva principale della città. Insomma, di notte c'è più gente che di giorno. C'è l'atmosfera della festa. Tutti sono vestiti leggeri e festivi, tutti sorridono, tutti contenti. I locali sono pieni anche alle 3 di notte. I musicisti suonano per strada ogni 3 metri. È divertente, sì, ma dopo un po' anche un po' stancante. Ma se ti allontani dalle strade principali, c'è nessuno. La notte fresca ti avvolge e ti siedi su una panchina a goderti il silenzio, il suono d'acqua dai fiumi e la luce smarmellata.
Grazie.
Che pa, Maro, ti ho portato un po' indietro?
Apri tutto, biasciche.
Sì, confermi che è così?
Assolutamente, era un periodo veramente speciale dell'anno.
Allora, un tipico problema di un pietroburghese, e noi non siamo così tanto romantici, quindi abbiamo anche dei problemi pratici, durante le notti bianche sono i ponti. Inaspettato, eh? Insomma, per ambientarci, San Pietroburgo è tagliata in due da un fiume, Neva,
Un fiume
abbastanza largo.
enorme.
Questi ponti quindi si aprono per la navigazione con un orario fisso, non per 20 minuti, per qualche ora. Quindi devi calcolare bene quale lato del fiume ti serve, nord o sud, e a che ora devi attraversare il fiume, casomai. Altrimenti, Porello, rischi di rimanere fuori con palle in mano, stanco e sbronzo alle 5 del mattino. Ed è successo a noi tutti e dopo le 3 vuoi anche spararti, veramente. Certo, potresti prendere un taxi che attraverserà un unico ponte che non si apre, ma costa tipo un rene. Ma noi, io e voi, ci interessa Cupcina, che è un quartierone popolare dalla parte sud, comodamente dove sta il centro storico anche al sud. Quindi noi possiamo semplicemente pigliare un bus notturno e avviarci verso la nostra casa immaginaria. Cupcino è famoso come postaccio in tutta Russia, è una specie di Tor Bella Monica locale. Vecchio, gigantesco, famoso come malavitoso, ma in realtà è semplicemente molto vario e pieno di case popolari vecchie ed economiche. Ma in ogni caso, forse andare in giro di notte, anche quella bianca, non è sta gran bell'idea. Quindi, affrettiamoci verso casa, dove ci aspetta un bel littino. Ma c'è una cosa che ci disturba comunque. Nei cespugli che passiamo strada facendo c'è qualcosa di bianco, qualche busta o un grosso pacco. Se ci pensi, sta lì da qualche giorno ormai. E vabbè, se sta lì non scappa mica fino a domattina. E forse domani chiamiamo la polizia per controllare che cos'è, se non ci scordiamo. Ma adesso dormire, dormire.
L'indomani, giorno 26 luglio del 2015, è una domenica e a mettere le cose a posto ci pensa una nostra vicina. Lei chiama la polizia e i poliziotti che arrivano si aspettano di vedere una bustona della spazzatura. Trovano invece un tronco umano, un busto decapitato di una signora anziana avvolto in una tenda da bagno. A parte la testa, mancano anche le braccia e le gambe. I poliziotti decidono di fare un giro del distretto in cerca di altri pezzi di questo puzzle infernale e trovano un'altra busta, stavolta con degli arti, ma senza mani, piedi o testa.
Scusatemi, lo scherzo, ma è una persona IKEA, tipo.
Umorismo macabro come ci piace.
Ciao.
Nel frattempo, insomma, ai poliziotti la deduzione dice loro che questa signora dovesse vivere da quelle parti, dato che tutti i suoi pezzi di corpo si trovano lì nelle vicinanze. Si può intuire anche che chi abbia compiuto questo smembramento, non disponga di un'automobile e probabilmente si è portato dietro tutte quelle buste a mano. Le indagini sono rapidissime. I vicini si ricordano di una signora anziana che abita in una casa a 200 metri di distanza, nella via Dimitrov al numero 10, una 79enne di nome Valentina, che è già da un bel po' che non la si è vista più in giro. All'inizio si pensava che il suo corpo nei cespugli ci fosse stato da più di una settimana, ma poi la polizia ha precisato che il corpo sta lì da 3 giorni prima, quindi dal 23 luglio, mercoledì. Quando i poliziotti bussano alla porta di quell'appartamento, ad aprire loro è una signora sorridente, simpaticissima. Si presenta come Tamara Samsonova.
Scusa, ogni volta quando sento penso che devo andare alla scrivania, Tamara. Alla
Alla
lavagna, scusami,
lavagna.
alla lavagna.
La signora Tamara Samsonova, di 68 anni, dice che è una coinquilina della signora Valentina e che le dà una mano in casa, anche se lei stessa ha un suo appartamento nella casa accanto. Ma lei al momento di dove sia finita la signora Valentina non ne ha proprio idea e bla bla bla, eccetera, eccetera. Senza ascoltare troppo attentamente le chiacchiere di questa signora, i poliziotti entrano nell'appartamento e si trovano subito come in una illustrazione di una pagina di un libro di criminologia. Nella vasca da bagno ci sono delle tracce di sangue. Sopra c'è l'infisso per la tenda da bagno, sapete, con gli anelli vuoto. Trovano anche coltelli, una sega a mano con delle carinissime tracce rosso-brune. Insomma, più ovvio di così, veramente. Quindi i poliziotti si ricordano della signora Tamara lì con loro, si voltano verso di lei e chiedono: ma che cazzo? E lei, sempre tutta felice e sorridente, dice che ha ucciso la signora Valentina, perché quella lì l'aveva offesa mortalmente. I poliziotti dicono: ah, però, mego complimento, è l'indagine più veloce della nostra vita. Ma loro non sanno ancora che nel giro di qualche giorno tutta la città seguirà questo caso con delle belle bustone di popcorn in mano. E tutto grazie alla signora Tamara e a quello che uscirà dalla sua bocca.
Ah, mamma mia, questo caso. Insomma, versione numero uno, fresca dal luogo di delitto. Dice la signora Tamara che dopo l'offesa non specificata, chiesto ad una terza vicina, una ex medica, l'aiuto nell'omicidio per il pagamento. Secondo lei, la notte del 23 la vicina è entrata in casa di Valentina, l'ha immobilizzata. È fatto un'iniezione letale di qualcosa perché apparentemente gli ex medici hanno sempre le iniezioni letali in
Gli
tasca sotto
attrezzi del
mano.
mestiere.
Poi insieme l'hanno smembrata e portata via da casa in vari giri. Questa versione è caduta a pezzi subito perché, ahimè, la casa aveva le videocamere.
Caduta a pezzi.
La videosorveglianza ha dimostrato che le buste erano portate fuori, con tanta fatica tra l'altro perché pesavano tanto, solo da Tamara, in 7 corse precise. Il che la polizia, immagino, le ha chiesto drammaticamente: perché? Perché ci dice le balle? Già che hai ammesso tutto, chi sei tu? E lei prontamente risponde a loro che è una ex attrice, anzi una ex ballerina, che ha già ucciso nel passato ben 7 volte. Qualcos'altro? Chiedono i poliziotti ai denti stretti. Altro no, mio marito non l'ho ucciso però, risponde lei. Vabbè, me lo sto immaginando sto discorso, ma sto ping pong era ciò che succedeva nel nostro quotidiano cittadino all'epoca, eh? Ogni articolo era più fantascientifico dell'altro.
Ecco, ma allora chi è sta signora Tamara in realtà? Ovviamente un personaggio. Soprattutto tutti sottolineano Sono tutti d'accordo proprio. È una signora intelligente, erudita, parla molto bene, molto educata, molto presentabile, piena di energia. E caratteristica più importante di tutte le altre, matta come un cavallo, veramente. Dimostra dei tratti isterici, è capricciosa e scontrosa. La signora Tamara era nata in un villaggio in Siberia, ma poi si era trasferita a Mosca, dove si è laureata in lingue straniere all'Università Linguistica della capitale russa. O almeno lei dice così, perché non ci sono da nessuna parte dei documenti che lo confermino. In ogni caso, senza dubbio, la signora parla sia l'inglese che il tedesco. Poi, nel 1971, si era trasferita a Leningrado, appunto l'attuale San Pietroburgo, a vivere in quell'appartamento della via Dimitrova, lo stesso che occupava ancora nel 2015. Insieme a lei si era trasferito anche suo marito. Erano solo loro due, non avevano figli. Tamara lavorava nel settore alberghiero, faceva il capo corridoio all'albergo Evropeiskaya, che oggi si chiama Grand Hotel Europa, che è uno degli alberghi più storici e lussuosi di San Pietroburgo.
Anche Carucci loro, ho lavorato un po' con loro,
Sì,
sono dolcissimi.
erano carini. Capo corridoio non suona granché come posizione a noi occidentali capitalisti, ma nell'Unione Sovietica erano posti non per gente semplice. Bisognava conoscere, come si dice qua. Insomma, dovevi avere certi contatti. Dovevi lavorare col KGB, eccetera. Via via altre leggende urbane. Insomma, però, in ogni caso, per avere contatti con quei pochi stranieri che entravano nell'Unione Sovietica, bisognava essere una persona ben collegata e approvata. Ha detto Tamara che si era prima presentata come attrice perché aveva tanti contatti con gli ambienti bohemien. In ogni caso, nel 2015 era una signora che stava in pensione e abbiamo nominato così en passant suo marito. Ecco, che fine ha fatto suo marito?
Qui la storia diventa più interessante. Comincia la lunga striscia di uomini scomparsi nella vita di Tamara. Leonid, il marito, è sparito ancora intorno al 2000. Non sappiamo per precisione quando, perché Tamara non ha mai denunciato la sua scomparsa in polizia, anzi, per qualche strano motivo ha deciso di andare a denunciarlo solo nel 2015. Dicono che era un totale succubo di sua moglie e non sembrava tanto carismatico e sveglio, soprattutto comparato a lei. Qualsiasi sia il caso, non si sa né quando è sparito né perché. Negli anni lei ha spiegato la sua assenza nei modi diversi. È morto per cirrosi. Mi ha lasciata. Uscito per andare in banca e mai più tornato. Tamara, però, nega rigorosamente che abbia fatto qualcosa a lui. A casa sua, però, hanno trovato ancora i suoi documenti, il passaporto, i soldi, eccetera, cioè libretti bancari, quindi. Dopo la sua sparizione, Tamara ha cominciato a prendere gli inquilini per guadagnare un po' di soldi. Il primo era venuto ancora nel 2001. Ha avuto anche dei rapporti sessuali con lei, ma poi è finito all'ospedale con l'avvelenamento da una sostanza non identificata. Quindi ha deciso di trovare un alloggio nuovo, saggiamente. Il prossimo non era così tanto fortunato. Nel 2003, nel giardino di un asilo nido, sempre lì nel quartiere, hanno trovato le buste con un corpo smembrato di un uomo con un grande tatuaggio. Déjà vu, no? Ah sì, dice Tamara, quella è opera mia, l'ho avvelenato. Si chiamava Sergei, un altro inquilino. Tamara ha pure descritto il tatuaggio. Purtroppo, siccome non era identificato, il suo corpo si era perso. Non c'era un modo di rifare le perizie 12 anni dopo. Quindi è una vittima quasi sicura di Tamara, ma non è mai stata accusata per quello, perché a parte le sue parole non ce n'erano altre prove, proprio zero. E le parole se le poteva riprendere a qualsiasi momento.
Certo. E poi c'erano altri uomini, un certo Gennadi, un certo Alexander. Si sa di loro che avevano cominciato a convivere con la signora e dopo qualche giorno spariti e mai più ritrovati. Senza dubbio non erano immaginari, perché c'era gente che li aveva visti e se li ricordava. Però è molto difficile provare queste storie, proprio trovare le prove fisiche. E non per colpa di Tamara, anzi, lei ammetteva senza il minimo problema di aver ucciso ben 11 persone. Ma queste persone di cui parliamo non avevano parenti e nessun altro a San Pietroburgo e tutto ciò che succedeva a loro era che un giorno c'erano e il giorno dopo non c'erano più. Lei dice, se n'è andato e tanti saluti. E chi sono queste persone? Come si chiamano? Boh, impossibile saperlo. Diverso però con la signora Valentina, che tanti conoscevano. E per questo Tamara è stata beccata subito per lei. Finalmente, peraltro. Ovviamente non ci si può fidare di manco una parola che esce dalla bocca della simpatica vecchietta. Ha raccontato di aver comprato il Phenazepam, uno psicofarmaco, fuori città. È un farmaco per cui serve obbligatoriamente la ricetta medica, ma lei non ce l'aveva. Però un regalino e qualche buona parola aprono tutte le porte, fanno magie. E poi ha comprato l'insalata russa, la preferita della signora Valentina, e l'ha condita con il farmaco. Dopodiché ha trovato la signora morta sul pavimento e si è messa a smembrarla. E perché l'ha fatto? La signora Tamara e la signora Valentina vivevano nello stesso appartamento e, diciamo, Tamara aiutava la signora più anziana di lei.
E il suo appartamento lo dava in affitto.
Però racconta che, all'inizio almeno, dice che Valentina si era stufata di lei, mentre invece Tamara voleva rimanere lì, in quell'appartamento, per qualche mese ancora per guadagnare ancora più soldi dall'affitto di casa sua. Poi ha detto che avevano litigato perché Valentina l'aveva rimproverata per aver lavato male delle tazze. Che cosa è vero? Chissà. L'unica domanda vera e propria che abbiamo è: per uccidere una persona di Phenazepam ne servono 50 pillole. Ora, che gusto doveva avere quell'insalata russa, mi chiedo io. Ma vabbè.
Ecco, adesso un dettaglio che ha fatto a tutti esplodere la testa è che è un simbolo di questa storia. Ancora adesso, se parli ai pietroburghesi di Tamara da Cupcino, loro dicono: ah, quella con il diario. Ecco, hanno trovato un diario che Tamara ha tenuto per anni. Era scritto in tre lingue per non far capire niente a nessuno. Cito: c'era qualsiasi chiacchiere su quel diario che aveva descritto tutti i dettagli di 11 delitti, che era in cinque lingue straniere tutte perfette, che era praticamente un necronomicon. La verità, infatti, era un quaderno con certi dettagli interessanti, tipo: descrive qualche conflitto con la vicina e immagina come potrebbe ucciderla in modo puramente teorico. Tutti lo facciamo, no?
Tutti.
Tutti, amore?
Beh,
Vero?
senza il quaderno, c'è il pensiero per quello.
Fa in quel quaderno l'inventario dei psicofarmaci che ha e scrive dove li prende e a chi li dà come regalo. Apparentemente, it's a thing, non lo so, non ho l'idea. Mai ho avuto un psicofarmaco come regalo.
Ognuno ha le sue passioni, che ti devo dire.
Sì, lei stessa non se li prendeva poi.
Avrebbe dovuto.
Ma in generale contiene le scritte mega noiose, tipo: ho dormito male, bevuto tanto caffè, non mi sento bene. Il tutto è in tedesco e inglese abbastanza scarso in realtà. Si scriveva di tutto: citazioni, preghiere, ricette di cibo e di bellezza. Suona come il calendario di frate. Come si chiama?
Indovina.
Frate, ecco, frate indovino. E in genere sembra un non sequitur di una persona malsana. Sembra un delirio, appunto. Ma il diario della signora rimane ancora adesso una leggenda urbana che sia un romanzo peggio di Stephen King, praticamente. E infatti si dice che la nostra signora Tamara abbia schizofrenia paranoide, il che spiegherebbe tante cose, giusto? Anche negli anni è stata in una clinica psichiatrica varie volte. Quindi qua l'accusa era in piena armonia con la difesa. L'hanno accusata di un omicidio sicuro al 100%, quello di Valentina, e l'hanno mandato a fare le cure obbligatorie. Come abbiamo detto, ha ammesso altri omicidi, specie quello dell'uomo con tatuaggio, ed era disposta a prendersi a carico anche le guerre napoleoniche, già che c'era. Ma se comunque dovevano mandarla al manicomio e non c'era un modo sicuro di confermare niente, hanno deciso di lasciar stare praticamente.
Come è giusto. Però nessuno dubita che la simpatica nonnina era in realtà una persona totalmente priva di freni e senza dubbio aveva ucciso altre volte. Peccato che non ci si può fidare di nulla di ciò che lei dica. Era famoso il fatto che al tribunale lei si sentiva tipo una star, sorrideva, scherzava, mandava i bacioni ai fan.
Oh, simpatia.
È molto difficile convivere con l'idea che questa nonnina, chiaramente simpatica, sveglia e brillante, intelligente, potesse essere una che ti dà una tazza di tè con quel suo sorriso dolce e poco dopo finisci a pezzi sparso per tutto Kupchin. È anche per questo che, insieme al professor Sokolov, la signora Tamara è entrata nel Pantheon macabro di San Pietroburgo, quello della vera città, non della cartolina turistica che tutti conoscono.
Come abbiamo detto, abbiamo pensato di fare una puntata del genere ancora dall'inizio del podcast e io l'ho scritta con amore veramente. Volevo portare questi incubi cittadini proprio così che anche voi li amate a modo vostro. Sono molto diversi, ma anche sono due casi che si assomigliano, secondo me, un po', perché in entrambi i casi sono delle persone che non sospetteresti. Tu sospetti un, non lo so, un vicino strano che non saluta mai. Tu sospetti un hooligan, sospetti, non lo so, una donna psicopatica, per esempio. Ma chi non sospetti? Non sospetti un luminare di fama mondiale. E non sospetti una dolcissima vecchietta sorridente che parla tante lingue straniere, no? Ogni tanto io penso che questa è una cosa che la città fa a te, l'atmosfera cittadina che è un po' malsana, come hanno sempre detto gli scrittori.
Beh, e poi sono entrambi due personaggi estremamente pietroburghesi, sai, c'hai l'intellettuale storico nell'università, c'hai C'hai la signora che vive in uno di quei quartieroni, sterminati quartieroni popolari, in apparente, sai, appartamenti modesti, poveri quasi, eppure lei è una signora brillante, piena di energia, che parla le lingue, anche questo è estremamente pietroburghese, anche se lei non era nata lì, però era diventata pietroburghese e totalmente psicopatica.
Sì, Mauro poi si è sempre lamentato che non l'ho mai portato a
Non mi hai mai
Cucina.
portato a Cucino, ormai non c'è più modo.
Soprattutto non stiamo per morire ancora e poi, cioè,
Neanche io ti
non è
ho mai
che
portato a
hai...
Torbella.
Appunto, poi non è che ti sei perso qualcosa a dire il vero. Cioè, per dire, il mio contatto personale con queste storie, soprattutto... Lo seguivo come matta perché era
Certo.
bellissimo tutto quanto. Poi la signora Tamara abitava nelle case dove io avevo la mia tutor per l'università quando mi preparavo a entrare all'università, quindi è un mondo piccolo, sai. Mi ricordo, è molto depressivo quel posto in realtà. Vecchie, vecchie case di qualità scadente, abbastanza,
Scadente,
molto
sì.
fatoscenti. Sì, sono quelli dei tempi di Khrushchev, forse ti ricordi, sembrano dei scatoloni molto
Sì,
poco estetici.
ha voglia. Un po'.
Sì, l'idea era che tipo dovevano durare per 20 anni e sostituiti con case buone, per far la gente vivere, tipo avere la casa velocemente. Stanno ancora
E
lì,
infatti
ovviamente,
stanno
quindi.
ancora lì, ovvio.
Sì,
Comunque,
grande
ecco, due
classico.
storie che veramente ci hanno restituito l'atmosfera della tua città anche a chi non c'è mai stato, smembramenti a parte, oppure no.
Sì, fateci sapere se vi è piaciuto, così magari possiamo fare la seconda edizione perché non è tutto cosa ho raccontato. Cioè, come detto, non per due storie che ti chiami San Smembroburgo,
Esatto,
vero?
esatto.
Ce ne stanno tante.
Ci sarà altro da aggiungere.
Sì, lasciateci dei commenti, potete lasciarci dei commenti su YouTube, su Apple Podcasts, ci stanno dei commenti. E in generale, ascoltateci su qualsiasi piattaforma dove ascoltate i vostri podcast e abbiamo anche l'Instagram dove ci potete contattare.
Commentateci quindi su tutte le piattaforme che ha detto Toma. Suggeriteci casi macabri che più vi stanno a cuore dalla cronaca nera di tutto il mondo. Noi li sceglieremo e li useremo per cucinarvi un altro piatto di creepypasta.
Sempre al dente.
Alla prossima.
Alla prossima!
L'hai provocato?